Un'incisione d'epoca risalente al 1965 con la Sinfonia Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Paul Zacher, ed era uno dei tre madrigali di Gesualdo da Venosa, riscritto da Igor Stravinsky per orchestra. Parliamo oggi, al voi che sapete, di Paul Zacher proprio, ma dell'ombra scomoda di Paul Zacher. Diamo innanzitutto il benvenuto in studio a Giovanni Conti.
Buon pomeriggio Martino, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Sono emerse, o meglio, in parte si conoscevano già, ma recentemente un articolo ha suscitato scalpore perché svela il rapporto tra il famoso direttore d'orchestra e mecenate svizzero e il nazionalsocialismo. Il titolo dell'articolo era intitolato "Sie kennen meine Einstellung", conoscete la mia posizione, una citazione proprio da una corrispondenza di Paul Zacher con una persona che proveniva dalla scena nazista. Questo articolo, apparso sul quotidiano tedesco Die Zeit, firmato dalla giornalista Corinne Holz, mette in luce proprio il rapporto tra Paul Zacher e lui che era direttore d'orchestra, mecenate della musica antica contemporanea, nonché ricco imprenditore basilese, lo mette in contatto con personaggi della scena nazista. Simpatie nazionalsocialistiche di Zacher, già in parte note, che gettano però un'ombra sul suo retaggio, che vogliamo dunque approfondire, contestualizzare questa notizia in questa puntata di Voi che sapete. Abbiamo, in maniera un po' atipica rispetto a come facciamo di solito in questa sede, abbiamo sentito, i due interlocutori, proprio Corinne Holz, l'autrice dell'articolo, e anche Simon Obert a nome della Paul Zacher Stiftung, che ovviamente entrambi parlavano solamente tedesco, quindi li abbiamo sentiti in differita e ascolteremo le loro testimonianze. Prima però volevo ripercorrere un po' anche per gli ascoltatori la figura di Paul Zacher, giusto per farci un'idea della portata di questo personaggio veramente molto importante per la storia del Novecento della musica svizzera. Lui è stato, viene benestante già di famiglia, ma soprattutto poi nel 1934 sposa la collezionista d'arte Maya Hoffmann-Stehlin, vedova di Emanuel Hoffmann, figlio di Fritz Hoffmann La Roche, fondatore dell'omonima azienda farmaceutica, che Zacher riuscì a far riottenere poi alla famiglia la maggioranza azionaria perduta, dunque che mantenendo poi la guida per 60 anni, si parla di un patrimonio di famiglia stimato a 37 miliardi di franchi, dunque a suo tempo l'uomo più ricco della Svizzera, giusto per dare un'idea della portata economica di chi era Paul Zacher. E poi naturalmente c'era il lato artistico: lui studiò direzione d'orchestra con Felix Weingartner, poi al Conservatorio di Basilea, musicologia con Carl Neef, fondò la Basler Kammerorchester, che diresse per molti anni ancora il Basler Kammerchor, ma fu coinvolto anche nella Schola Cantorum Basilensis, l'Accademia della Musica della città di Basilea, che diresse per alcuni anni, e un'infinità di altre istituzioni nella Svizzera tedesca, in particolare a Basilea. Commissionò diverse opere, prime opere, tra cui Abela Bartok, Igor Stravinsky, Ernest Krenek, per un totale di più di 250 opere commissionate, e fondò non da ultimo la Fondazione Paul Zacher, che esiste tuttora dal 73, che conserva gli archivi di Zacher e di decine di altri compositori. Dunque un personaggio davvero molto importante.
Assolutamente importante e d'altra parte non poteva, o meglio, si spiega questo grande fiume di sue iniziative anche grazie alle sue disponibilità finanziarie,
Economica.
economiche. Tu citavi prima il patrimonio della famiglia, 37 miliardi di franchi, ma il patrimonio personale era di 13 miliardi di franchi. Che non sono proprio noccioline. E d'altra parte, pensare agli anni in cui, e sono gli anni della guerra, in cui cresce, diciamo così, il patrimonio di Zacher dopo il matrimonio con l'erede della Roche, non si può non pensare che in quegli anni della guerra un'industria farmaceutica non entrasse in contatto, se non direttamente, ma in qualche modo con diciamo così, la scena nazional socialista. D'altra parte era già noto, erano già note, come dicevi tu, certe situazioni, anche perché lui è vero che ha avuto contatti informali con il nazionalsocialismo, ma è altrettanto vero, questo è stato più facile provarlo, che dal 22 al 40 fu vicino ai cosiddetti frontisti svizzeri, che erano un po' i nazisti confederati, ed espresse anche pubblicamente la simpatia per la ideologia. Fu amico di tante persone che appartenevano alla gioventù hitleriana, per esempio. Questo potrebbe non voler dire niente, però in quegli anni, d'altra parte, mantenne anche dei contatti con alte sfere delle SS nel periodo in cui il comandante della SS fu Himmler. Quindi non proprio un santo, diciamo così. Ecco, questo è l'articolo che, di cui parleremo fra poco con l'autrice, non fa altro che aggiungere degli elementi ad una situazione che in parte era già nota, ma necessitava di essere ulteriormente provato. È anche vero che Zacher ha dato vita a delle istituzioni, citavi tu la Scuola Cantorum Basiliensis, che oggi è entrata all'interno del Conservatorio di Basilea, che è un'istituzione internazionale tra le più importanti, che funziona benissimo ancora oggi, e da tutto il mondo vengono per studiare. Ma c'è anche il suo lavoro, lui come direttore d'orchestra, non solo come mecenate, ma come interprete. Certo. Lui stesso ha lavorato con grandissimi solisti, sia dal punto di vista solisti strumentisti, sia dal punto di vista anche di cantanti, per esempio. Ha diretto orchestre famosissime, non solo legato all'ambito svizzero, per esempio ha, tra le tante, ha diretto l'Orchestra Sinfonica di Vienna, che noi ascoltiamo tutti i primi dell'anno con tanto di entusiasmo. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, ma andiamo verso l'oggetto del nostro, esatto, parlare di oggi.
Noi abbiamo intervistato proprio l'autrice dell'articolo apparso su Die Zeit, Corinne Holz, libera giornalista, multimediale, musicologa e ricercatrice, e le abbiamo fatto alcune domande. Parliamo del suo articolo apparso su Die Zeit riguardo i legami di Paul Zacher con il nazionalsocialismo. La prima domanda è: come ha iniziato a interessarsi a questo tema?
Über Sacher wissen, wo gründet seine Autorität, wie hat den Aufstieg aus kleinbürgerlichen Verhältnissen geschafft.
Tutto è iniziato con le ricerche sulla vita e l'opera del compositore svizzero Klaus Huber. Paul Zacher ha sostenuto Huber come molti altri compositori e la loro corrispondenza è conservata nell'archivio della Fondazione Zacher. Volevo sapere di più su Zacher, da dove deriva la sua autorità? Come ha fatto a emergere da un contesto piccolo borghese? Va detto che già esistevano indizi sui suoi legami con il nazionalsocialismo. Ad esempio, la sua partecipazione al festival di Donaueschingen nel 1938, già allineato al regime. Questo era noto. Inoltre, si poteva leggere qualcosa nel lavoro pionieristico di Fred Priberg, Musiker in NS-Staat. Priberg ha fatto ricerche su Zacher, ha raccolto e analizzato documenti, quindi sapevo che c'era dell'altro da scoprire. La novità è che ho iniziato al Bundesarchiv di Berna. Questi documenti non erano mai stati analizzati prima. Ho cominciato con i dossier del servizio segreto svizzero. Zacher aveva un fascicolo. Il primo documento, del 1938, lo collega a Otto Rahn, che faceva parte dello staff personale del Reichsführer delle SS, Heinrich Himmler. Rahn era un Untersturmführer. Questo è stato il primo di molti pezzi di un puzzle che ho dovuto ricostruire. Sono poi andata all'archivio di Stato di Basilea, dove ho trovato un dossier sul Basler Ring, un'associazione maschile fondata nel 1922 nello spirito del movimento giovanile tedesco da un convinto nazionalsocialista. Sacher ne era un membro. Infine, nella fondazione Sacher ho trovato corrispondenza con nazionalsocialisti e frontisti.
In der Sacher Stiftung Korrespondenz dazu, Korrespondenz mit Nationalsozialisten und Frontisten.
Può descriverci alcune connessioni concrete tra questa figura centrale del panorama musicale svizzero e la scena nazista?
Kann ich gerne tun und dazu vielleicht drei solche Szenen kurz zusammenfassen. Zum ersten 1922 lernte Paul Sacher Alfred Schmid kennen. Schmid war promovierter Chemiker und Assistent der Uni Basel. Schmid hat den Basler Ring gegründet.
Posso riassumere tre episodi significativi. Primo, nel 1922 Sacher conobbe Alfred Schmid, chimico e assistente universitario a Basilea. Schmid fondò il Basler Ring, un'associazione giovanile maschile basata sul Führerprinzip, selezione ariana e credenze antisemite. Sacher era membro e il contatto con Schmid è documentato fino al 1967. Secondo, tra il 1935 e il 1940 ci sono contatti documentati tra Sacher e Franz Rydweck, medico e frontista di Lucerna. Rydweck divenne il più alto ufficiale svizzero nelle Waffen-SS. È documentato che Rydweck chiese a Sacher fondi per il film di propaganda nazista, Die Rote Pest. Terzo, nel 1939 Sacher voleva partecipare di nuovo al festival musicale di Donaueschingen, ormai definitivamente allineato al regime nazista. Il regime apprezzava il suo impegno e la sua ascendenza ariana, ormai indiscussa. Si dice che Sacher fosse comparativamente affidabile nella questione ebraica e che come direttore dell'orchestra da camera di Basilea garantisse che tra gli artisti non ci fossero ebrei.
Sacher sei in der Judenfrage, Anführungsstrichen, comparativ gewesen. Als Dirigent des Kammerorchesters Basel garantiere er, Zitat, dass sich unter den Künstlern keine Juden befinden.
Queste sono connessioni molto concrete tra Sacher e il nazionalsocialismo, ma fino a che punto possono essere interpretate come una vera simpatia e non compromessi morali dovuti, ad esempio, alla pressione sociale e politica del tempo?
Ich glaube nicht, dass es Druck war, ob jetzt politischer oder sozialer Druck, der Sacher zu diesen Kontakten motiviert hat.
Non credo si trattasse di pressione né politica né sociale. Va ricordato che nel 1934 Sacher sposò la mecenate e milionaria Maya Hoffmann, il che gli diede libertà finanziaria. Poteva scegliere liberamente le commissioni, le tournée, le registrazioni. E dobbiamo prenderne atto, sembrava interessato anche ai nazionalsocialisti e ai frontisti. Le invitava nella sua residenza a Schönenberg, come documenta la corrispondenza. Ciò che veniva discusso lì, però, non è documentato.
Eine Korrespondenz. Was dort besprochen wurde, das hingegen, das ist nicht dokumentiert.
Alla luce di queste nuove scoperte, che ombre vengono gettate sulla figura di Paul Sacher?
Ja, dieser Förderer, dieser pionierhafte Förderer der alten und zeitgenössischen Musik, der hat noch eine andere Seite.
Questo pioniere e mecenate della musica antica e contemporanea aveva anche un lato nascosto, contatti segreti. Questo lato contrasta con la visione idealizzata che si ha di lui. Credo sia giunto il momento di analizzare la sua vita e opera in modo indipendente.
Es wäre an der Zeit, finde ich, Sachers Leben und Wirken unabhängig aufzuarbeiten.
Questa lacuna nella biografia di Sacher può venire interpretata come un sintomo che una parte della storia svizzera, in particolare quella legata al nazismo, è ancora un tabù.
Also, dass das generell der Fall ist, das würde ich verneinen, aber mit Blick auf Sacher würde ich Ihnen sagen, fragen Sie doch die Sacher-Apologeten, wie sie dazu stehen.
In generale direi di no, ma nel caso di Sacher, direi, chiedete agli apologeti di Sacher cosa ne pensano. Io posso parlare per me. Vedo il mio compito come giornalista indipendente nell'informare e contribuire alla formazione dell'opinione pubblica. Questo significa trattare le fonti con cura e rimanere fedeli ai fatti.
Und das bedeutet für mich sorgfältig mit den Quellen umgehen und bin Fakten verpflichtet bleiben.
Abbiamo sentito questa intervista a Corinne Holtz, libera giornalista e musicologa, che ha pubblicato questo recente articolo sul quotidiano Die Zeit settimana scorsa. Tra l'altro articolo ripreso anche dai colleghi di SRF 2 in un'intervista sempre a Corinne Holtz, e poi hanno chiesto anche l'opinione a una delle istituzioni create proprio da Paul Zacher, ovvero la Paul Zacher Stiftung, la Fondazione Paul Zacher di Basilea, un archivio musicale molto importante che porta il suo nome, a cui è stato chiesto quindi di rendere posizione riguardo a queste accuse. Aveva risposto il musicologo e collaboratore scientifico della Paul Zacher Stiftung, Simon Obert, e un'intervista concessa ai microfoni di SRF 2 Culture, che ci è stata offerta anche a noi. Ascoltiamo allora questa presa di posizione da parte di Simon Obert e da parte della Paul Zacher Stiftung.
Zunächst mal stellt sich für mich die Frage, inwiefern das Vorwürfe sind. Vorwürfe richtet man üblicherweise an eine lebende Person. Paul Zacher ist tot.
Innanzitutto mi chiedo fino a che punto si possa parlare di accuse. Di solito si rivolgono accuse a una persona vivente, ma Zacher è morto. Tuttavia queste nuove scoperte, anche se non tutte sono così recenti, pubblicate da Corinne Holtz nell'articolo su Die Zeit, sono dal punto di vista storico da accogliere positivamente. Più il nostro sguardo sul passato è variegato e sfaccettato, meglio è.
Paul Zacher Stiftung ist nicht dafür da, zu Paul Zacher zu forschen. Die Paul Zacher Stiftung ist ein Archiv und betreut ungefähr 130 Nachlässe von Musikerinnen und Musikern.
La Fondazione Paul Zacher non è incaricata di fare ricerca specificatamente su Paul Zacher. È un archivio che gestisce circa 130 fondi di musicisti e musiciste. Il nostro compito principale è conservare, elaborare e mettere a disposizione le fonti di archivio per la ricerca. E questo lo abbiamo fatto anche per Corinne Holtz.
Die Erkenntnisse, die Corinne Holtz in ihrem Zeitartikel dargelegt hat, bedürfen meines Erachtens, und jetzt spreche ich als Historiker, als Musikhistoriker, bedürfen meines Erachtens eine breitere Kontextualisierung und weitere Tiefenbohrung.
Le scoperte presentate da Corinne Holz nel suo articolo su Die Zeit, a mio avviso, e parlo ora come storico della musica, necessitano di una contestualizzazione più ampia e di ulteriori approfondimenti. Se queste analisi reggono dal punto di vista storiografico, allora la Fondazione Paul Sacher sarà certamente pronta a mettere in discussione la rappresentazione odierna di Paul Sacher in nome della trasparenza. È assolutamente nello spirito della Fondazione Paul Sacher essere trasparenti. Non che non lo sia già stata in passato, molte delle cose che Corinne Holz scrive nel suo articolo erano già note da tempo. Il fondo dedicato esplicitamente a Paul Sacher nel nostro archivio è uno dei tanti che gestiamo. La Fondazione ha già promosso e pubblicato ricerche su Paul Sacher, alle quali Corinne Holz stessa fa riferimento nel suo articolo. Quello che continueremo a fare, come abbiamo sempre fatto, è mettere a disposizione tutte le nostre fonti a chiunque sia interessato alla ricerca. E lo abbiamo fatto anche con Corinne Holz. Le fonti sono a disposizione di tutti i ricercatori interessati. Siamo innanzitutto un archivio e favoriamo la ricerca, permettendo ai visitatori, che arrivano da tutto il mondo, di lavorare direttamente sulle fonti. E continueremo a farlo anche per quanto riguarda Paul Sacher.
Denn in erster Linie sind wir ein Archiv und ermöglichen Forschung, indem die Besucher, die aus der ganzen Welt zu uns kommen, an den Quellen forschen können. Und genauso werden wir das auch weiterhin mit den Quellen zu und von Paul Sacher handhaben.
Dalla Sinfonia numero 39 di Joseph Haydn, in questa interpretazione con la SVR Symphony Orchestra, sempre sotto la direzione e la bacchetta di Paul Sacher, un'interpretazione storica. E insomma abbiamo sentito, Giovanni, le due diciamo le due testimonianze in questa faccenda, l'autrice Corinne Holz di questo articolo apparso settimana scorsa su Die Zeit, che forse è corretto dire ripuntava l'attenzione su questa faccenda aperta, questa macchia nella storia di Paul Sacher, le sue simpatie naziste tra gli anni 20, 30 e 40.
Se le cose stanno come dice Corinne Holz, se le cose appunto è qualcosa di più che simpatie,
certo.
Evidentemente anche queste riunioni a casa di Sacher, di cui non si ha traccia del contenuto, sicuramente visto quello che è emerso dalla ricerca della Holz, e cioè che Sacher era una persona ritenuta affidabile dai vertici del nazionalsocialismo come operante in Svizzera. Dicevo, queste riunioni non saranno state solo di piacere, ma avranno anche discusso di cose terribili, visto anche l'affinità con i vertici delle SS. È interessante però scorrere l'elenco degli artisti a cui lui ha dato sostegno, e ci sono evidentemente dei nominativi che sono lontani, sono dall'altra parte del mondo rispetto all'ideologia nazista, o comunque anche solo un'ideologia di destra, anche se sono personaggi che in parte prima, ma in grande parte anche contattati e sostenuti dopo la guerra. Abbiamo personaggi di grande fama, non stiamo a ricordarli, però ce n'è uno svizzero che è ancora in vita ed è l'unico, credo, di quelli sostenuti da lui, e cioè Heinz Holliger, che abbiamo anche recentemente festeggiato proprio qui nel nostro auditorio alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana. Forse varrebbe la pena, lo diremo alla Corinne Holtz, di andare a intervistarlo per vedere se può dare qualche elemento in più del suo rapporto con Paul Zacher. Questa situazione aggiunge qualcosa? Sicuramente sì, dal punto di vista storico del personaggio. Sicuramente cose non belle. Dal punto di vista della sua opera di mecenate e dello scopo che la fondazione che porta il suo nome ha, direi che non cambia nulla. La Paul Zacher Stiftung opera, come abbiamo sentito, in un certo modo, è diventata non solo custode, è nata così, delle proprietà musicali, chiamiamole così, di Zacher, ma ormai è diventato un centro di raccolta di archivi di nomi più o meno famosi di grandi musicisti. Quindi, da addetti ai lavori, che cosa possiamo dire, Martino? Lunga vita alla Paul Zacher Stiftung, e lunga vita anche alle ricerche che possano fare luce. Non scagionarlo ormai è impossibile, ma almeno sapere fino in fondo la verità su questo personaggio.
Assolutamente. E dunque l'invito anche a approfondire la storia e anche le ombre più scomode delle storie, ma insomma, questo invito, terminiamo la nostra puntata di Voi che sapete. Grazie mille, Giovanni, di essere stato con noi.
Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.